One Podcast.
Professore, ti leggo una frase del giornalista inglese Henry Hobhouse. Ciò da cui l'espansione europea ha preso avvio non ha nulla a che vedere con la nascita di una qualche religione o con l'ascesa del capitalismo, ma ha molto a che fare con il pepe.
È una battuta con un fondo di verità.
È un argomento che abbiamo toccato diverse volte, ma sempre un po' di sfuggita. Credo che sia arrivato il momento di parlare del pepe, ma anche dello zafferano, della noce moscata, dei chiodi di garofano, insomma, delle spezie.
Sì, perché le spezie sono uno degli argomenti più importanti per quanto riguarda non solo la storia dell'alimentazione, ma anche la storia economica e la politica nel suo complesso, fino, mi verrebbe da dire, fino alle soglie della modernità. Quindi ci sono molte cose da raccontare e secondo me ci sono anche un bel po' di sorprese che potrebbero in qualche modo stupire.
E allora Alberto, cominciamo!
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Professore, io partirei dalla definizione, perché il termine spezie identifica una pluralità di prodotti.
Guarda, la facciamo semplice, prendiamo la definizione che dà la Treccani e la leggo e così ci togliamo il pensiero. Spezie è la denominazione generica di diverse sostanze aromatiche di origine vegetale, generalmente di provenienza esotica, usata oltre che per aromatizzare e insaporire cibi e bevande, anche, specialmente in passato, in medicina e in farmacia.
Beh, forse la Treccani l'ha presa un po' larga.
Beh, neanche tanto, perché se ci pensi bene, proprio questa definizione e l'etimologia ci dicono che all'origine di questa parola era addirittura ancora più generica, perché il termine spezia deriva dal latino species col significato di derrata. Quindi all'inizio le spezie erano tutte le merci che in qualche modo si commerciavano, le merci alimentari ovviamente, che potevano essere commerciate. Poi soprattutto nel mondo romano, i romani sappiamo erano sempre alla ricerca delle cose strane, quelle che provenivano da più lontano, la parola è passata a definire i prodotti alimentari insoliti, che appunto normalmente arrivano dall'Oriente.
Stai dicendo dunque, citando l'Oriente, che era la provenienza a definire un prodotto?
Sì, direi proprio di sì. Ci stiamo facendo un podcast sul fatto che le denominazioni sono così importanti e quindi lo era nel passato, ma lo è anche al giorno d'oggi. E nel mondo antico e medievale praticamente tutti i prodotti venivano identificati per la loro provenienza. Quindi le erbe o le sostanze alimentari che provenivano dall'Oriente erano per definizione delle spezie.
Con la possibilità di creare però anche qualche equivoco.
Sì, perché appunto questa insistenza sulla provenienza creava, insomma, diciamo dei qui pro quo, non so come definirli. Il caso più clamoroso è quello dello zucchero. Lo zucchero viene considerato una spezia perché proviene dall'Oriente.
Questo nel Medioevo.
Questo nel Medioevo, nell'antichità, nel Medioevo. Ma anche il riso. Il riso a lungo viene considerato una spezia perché anche questo arriva dall'Oriente. Anzi, addirittura arriva dalla Cina, quindi non c'è niente di più orientale del riso.
Però per noi la spezia è qualcosa che serve per insaporire, mentre una volta non c'era questa equivalenza.
No, non c'era, ovviamente l'uso era spesso questo, ma non era automatico, era sempre come al solito la provenienza che determinava la caratteristica del prodotto.
Dunque il concetto di spezia era molto ampio e resta il fatto che il commercio delle spezie fu un fattore fondamentale per l'economia europea.
Guarda, tra l'anno 1000 e il XVI secolo gli europei mostrano un desiderio insaziabile, proprio non possono vivere senza spezie, ovviamente quelli ricchi come al solito.
Esattamente, qual era il motivo di questo grande interesse?
Guarda, in realtà questo è uno dei grandi misteri della storia, abbiamo tante possibili risposte che si sommano e che concorrono a creare una spiegazione collettiva e coerente. Noi ci proviamo a darci delle spiegazioni, comunque rimane un tema non del tutto chiarito. In ogni caso, quello che rimane in maniera evidente è che ci sono mercanti veneziani genovesi che rischiano la vita, vanno fino negli angoli più remoti del mondo mondo per procurarsi questo prodotto che evidentemente aveva un significato e che andava ben al di là appunto del gusto di mangiare qualcosa con un sapore particolare.
La stessa impresa di Colombo era finalizzata proprio all'apertura di nuove rotte commerciali per le spezie.
Ah certo, l'idea era esattamente quella di far fuori i veneziani e di riuscire appunto a prendere l'Oriente andando ad Occidente, come diceva Colombo stesso, appunto per cercare le spezie, perché questo era l'obiettivo. Quindi non possiamo semplicemente dire che le spezie piacevano ai consumatori. Certo, questo è un tema rilevante di fondamentale importanza, ma forse c'era anche qualcosa di più profondo che stava nella cultura degli europei, nel senso del piacere di vivere, e quindi è davvero qualcosa di profondamente radicato nell'Europa di quel periodo.
E allora cerchiamo di calare questo piacere di vivere degli europei nel contesto della cucina medievale e anche in parte rinascimentale, ovviamente sempre con l'avvertenza che stiamo parlando della cucina di ristrette elite, dei ricchi, di chi poteva permettersi di non badare a spese.
Sì, ovviamente questo non ci stancheremo mai di ripeterlo, perché le spezie costavano tantissimo e quindi solo pochi se lo potevano permettere, però quei pochi ne consumavano davvero tantissimo, questo è il dato di fatto. Però anche su questo è molto interessante ricordare come la cucina medievale fosse effettivamente molto speziata, ma probabilmente meno speziata di quella che incontravamo nei grandi banchetti romani. Quindi c'è in qualche modo una riduzione del consumo. La massa di coloro che se lo potevano permettere comunque è aumentata, però il consumo unitario, se vogliamo dirla così, stava calando.
Una riduzione, ma una diversificazione, sì, anche ovviamente, certo, con nuovi prodotti, nuove spezie.
Ovviamente appunto apertura di nuovi canali commerciali portava alla possibilità di accedere a prodotti nuovi.
E allora cerchiamo un po' di indagare i motivi per cui già dal Medioevo le spezie erano così importanti dal punto di vista economico ma anche sociale.
Ma guarda, allora la prima cosa che mi verrebbe da dire è che secondo questa teoria medica, che partiva da Ippocrate, che poi è stata rinnovata da Galeno in epoca romana, la salute dipendeva dall'equilibrio tra gli umori, e quindi il caldo, il freddo, il secco e l'umido. Questo equilibrio, che appunto garantiva la salute, poteva essere conservato in misura migliore nel momento in cui l'alimentazione fosse in grado automaticamente di fornire l'equilibrio appunto necessario, e quindi ogni piatto, ogni cibo doveva contenere tutti i sapori, quindi aspro, salato, acido, dolce.
Questo è importante da sottolineare, perché se noi mangiassimo come mangiavano i ricchi del Medioevo e del Rinascimento troveremmo tutto disgustoso.
Assolutamente inaccettabile per il nostro gusto, e ci si arriverà a una diversificazione dei gusti, ma insomma ci vorranno ancora parecchi secoli. Però appunto in quella medicina, e quindi in quella cucina, se vogliamo chiamarla così, l'esigenza di creare all'interno dello stesso piatto tutto un equilibrio di sapori era di fondamentale importanza, sempre partendo dal presupposto che ciò che era buono faceva bene e ciò che fa bene è buono. Quindi se un piatto contiene tutti i sapori è perfetto, perché appunto garantisce la salute di colui che lo mangia.
Anche l'aspetto e il colore dei cibi erano considerati fondamentali.
Assolutamente, pensiamo al successo del bianco mangiare.
Che cos'era esattamente?
Anche questo è uno dei grandi misteri. Però oggi per noi il bianco mangiare è sostanzialmente un dolce, una specie di panna cotta. Però nell'antichità c'era di tutto. Tutto ciò che era bianco, quindi il latte, lo zucchero, la carne di pollo, ecco, tutto insieme
era bianco mangiare.
Era bianco mangiare. Ovviamente è un piatto che, se dovesse essere presentato oggi con quella, diciamo, gastronomia, sarebbe assolutamente per noi immangiabile a tutti gli effetti.
Così come abbiamo detto, c'era l'ampio concetto di agrodolce.
Ah beh, certo, quello è un altro elemento di fondamentale importanza. Questo è un po' più vicino al nostro gusto contemporaneo, però in quella cucina medievale era portato all'eccesso, per cui insieme ci doveva stare salato, acido, aspro, ma anche il dolce. Tutto doveva stare insieme. Tra l'altro questo spiega anche perché lo zucchero era una spezia, perché appunto serviva a riequilibrare, nel senso di dare il dolce, un cibo che magari poteva essere esclusivamente salato.
Dunque, riassumendo, potremmo dire che le spezie erano uno status symbol, ma anche un modo per riequilibrare i sapori di un piatto, rendendolo più sano.
Eh sì, era proprio questo, cioè chi poteva permetterselo ovviamente abbondava nelle spezie per dimostrare il proprio potere, la propria ricchezza, ma c'era anche un elemento, diciamo, salutistico. Oggi fa molto ridere, perché se pensiamo invece la nostra cucina, per essere, diciamo, sana, deve avere pochi sapori, insomma deve essere, come dire, dire, semplice per certi versi. Invece la cucina dell'epoca, per essere sana, doveva essere molto ricca, piena di sapori che si mescolavano e si sovrapponevano. Anche qui, poi nel 600, nel 700, soprattutto i francesi cominceranno a mettere un po' d'ordine, e anche per questo poi lo zucchero esce dalla categoria delle spezie, perché il dolce diventerà una categoria a sé e quindi non avrà più senso metterlo tra le spezie.
In questa prospettiva, potremmo dire medica, alle spezie veniva attribuita dunque anche un'efficacia straordinaria sia per curare che per prevenire le malattie.
Assolutamente sì, erano dei farmaci a tutti gli effetti, però non solo questo, perché ad esempio venivano bruciate come incenso nei rituali religiosi e venivano distillate per fare profumi, mescolate nei cosmetici, quindi davvero c'era un uso che andava anche al di là della semplice dimensione alimentare. La passione medievale per le spezie in qualche modo era proprio incoraggiata dalle loro origini, cioè dal fatto che venivano da lontano, e questo fatto di per sé attribuiva a questi prodotti qualità e virtù che altrimenti non avrebbero
magiche
avuto.
Quasi
sì, davvero c'era anche una dimensione probabilmente magica, e quindi l'espansione europea coloniale, la prima espansione europea coloniale, era finalizzata fondamentalmente a questo, cioè a cercare di andare a controllare e a dominare le terre dalle quali questi prodotti provenivano. Questo è un dato di fatto, assolutamente.
In tal senso potremmo pure citare Adam Smith, l'inventore dell'economia politica.
Ah, guarda, Adam Smith è tranchant da questo punto di vista. Lui dice che i due eventi più importanti nella storia del mondo sono il viaggio di Cristoforo Colombo, la scoperta dell'America, nel 1492, e quello di Vasco da Gama del 1497, durante il quale il navigatore portoghese ha doppiato il Capo di Buona Speranza ed è arrivato in India. Inutile che ti dica per quale motivo, l'abbiamo già detto per Colombo, ma vale anche per Vasco da Gama, per quale motivo abbiano fatto queste imprese.
Sono andati per le spezie.
Assolutamente, solo per quello.
Alberto, ti chiedo, c'è un altro uso delle spezie del quale non abbiamo ancora parlato? Mi riferisco al coprire i cattivi sapori di una carne mal conservata.
Non ne abbiamo ancora parlato, perché non è vero. Questa è quasi una fake news, una leggenda metropolitana. È una di quelle cose che potrebbe spiegare in buona misura questa grande domanda di spezie per tutto il Medioevo e il Rinascimento, ma purtroppo è falsa, purtroppo è sbagliata, quindi le spiegazioni troppo semplici, come spesso accade, non funzionano.
Cerchiamo di chiarire. Allora, intanto, la carne come andava mangiata all'epoca?
La carne veniva mangiata freschissima, un giorno, massimo due, dopo la macellazione. Ovviamente questo intanto non voleva dire che fosse migliore di quella che mangiamo noi oggi, perché oggi la carne che mangiamo noi è spesso frollata a lungo e questo arricchisce il sapore, la rende più tenera. Quella, diciamo, che mangiavano nel Medioevo era più tenace, però non c'erano cattivi sapori da coprire, perché appunto era fresca, non era conservata male, non c'era assolutamente nessun problema. E poi c'è un assurdo logico in tutta questa teoria.
Professore, spiegati e magari facci anche un esempio.
Allora, guarda, la spiegazione è questa: la carne si consumava in città e aveva anche un prezzo molto contenuto. Questo perché favoriva l'innesco di altre attività come le concerie, la lavorazione del grasso, quindi la carne era fondamentale per l'economia della città nel suo complesso, quindi la carne costava poco in città e se ne consumava tanto. Quindi alla fine andare a coprire il sapore di una carne mal conservata, che non c'era, con un prodotto che costava tantissimo era una cosa assolutamente senza senso. Per fare un esempio, sarebbe come se io adesso grattugiassi del tartufo d'alba sopra un hamburger del McDonald's perché non mi piace il ketchup. Non ha nessun senso.
Assolutamente. Quindi le spezie piacevano per il significato sociale che avevano, ma anche per il loro sapore e il loro profumo.
Eh sì, assolutamente così. E infatti erano per certi versi accomunate alle erbe officinali e quelle aromatiche che crescevano anche in Europa. Il basilico, il prezzemolo, l'alloro erano piante che erano parenti strette nell'uso con le spezie stesse. E infatti venivano anche usate non solo in cucina ma anche in medicina. Però alla fine la differenza sostanziale tra le une e le altre era che le spezie arrivavano in Europa già molto trattate, già molto lavorate, o essiccate o addirittura macinate, polverizzate. Tant'è vero che gli europei non avevano contezza di come fossero le piante. Quando Marco Polo alla fine del 200 arriva in India e vede la pianta del pepe, non la riconosce perché non sa cosa sia, perché lui l'ha visto solo macinato il pepe.
E dunque era anche questo che giustificava l'alto costo delle spezie.
Sì, perché se appunto l'uso era sostanzialmente sovrapponibile paragonibile a quelle delle erbe che crescevano anche in Europa. Il prezzo però delle erbe era molto basso, mentre invece il trasporto, l'essiccazione e la lavorazione rendevano le spezie molto costose già alla partenza, e poi in mezzo c'erano anche tutti gli intermediari, i mercanti veneziani e genovesi, che ovviamente dovevano farci il loro guadagno sostanzioso.
C'era però un'eccezione.
C'erano e c'è ancora, mi verrebbe da dire, perché lo zafferano è una pianta, è un aroma che viene usato ancora oggi in cucina, che cresce in Europa. L'Italia e la Spagna sono aree di produzione, erano già nel Medioevo e lo sono ancora oggi, aree di produzione molto ricche, però il problema è che lo zafferano costa tantissimo coltivarlo, raccogliere gli stami è faticoso, e per mettere insieme una certa quantità di prodotto, diciamo, edibile, bisogna raccoglierne davvero tanto. Quindi davvero è una coltivazione estremamente complessa e che alla fine incide sul prezzo finale in maniera molto consistente. Lo zafferano veniva usato esattamente come le spezie per insaporire i piatti, veniva usato come colorante, veniva usato come medicinale, che forse era anche nel Medioevo, nel Rinascimento, l'uso principale. Oggi ovviamente non è più così, oggi si usa per il risotto alla milanese, ma non solo ovviamente.
Alberto, abbiamo parlato di erbe aromatiche e di spezie che più o meno conosciamo ancora oggi, però nel Medioevo c'erano spezie che oggi non esistono più.
Sì, mi verrebbe da dire.
Non spezie, sono mai esistite.
Esatto, che non sono mai esistite. Guarda, ce n'era una che mi ha molto colpito, che si chiama mummia, che sarebbe la spezia che cresce nelle tombe dei morti. È chiaro che non stiamo parlando di qualcosa che esiste davvero. Francesco Pegolotti, che è un grandissimo mercante fiorentino vissuto a cavallo del 200 e 300, che fa un trattato di commercio clamoroso con tantissime specie di spezie che vengono descritte, e con i prezzi nelle varie piazze in Europa, descrive anche questa esaltandone le virtù, però palesemente non esiste.
Ce n'era anche un'altra, il sangue di drago.
Il sangue di drago, secondo alcuni storici, è l'oppio.
Che... allora quella c'era, però sì. Non è una spezia. Insomma.
È una droga. È una droga. Quindi, diciamo che dal punto di vista linguistico potrebbe essere ancora.
Per come abbiamo detto all'inizio, nella definizione ci sta dentro un po' di tutto.
Ecco. Quindi aveva ragione Pegolotti.
Professore, quando finisce tutta questa epopea?
Mi verrebbe da dire che in realtà non finisce mai, perché in realtà appunto le spezie vengono ancora utilizzate in cucina. E poi l'altro aspetto importante è che le varie cucine locali si differenziano per l'uso delle spezie. Noi oggi in Europa ne usiamo relativamente poche, però pensa alla cucina indiana, alla cucina medio orientale, tutta la cucina africana, in particolare quella del Maghreb, invece usano ancora molto le spezie. Per noi le cose sono cambiate sostanzialmente a partire dal XVII secolo, inizio del Seicento, quando soprattutto i francesi, la cucina francese prende un po' la guida, diciamo, del gusto in Europa, e comincia a sostituire le spezie con le salse come strumento per insaporire le carni e il pesce. Quindi insomma, diciamo che è un processo, però come abbiamo detto in realtà questo processo di alleggerimento nell'uso delle spezie era già partito nell'antichità. Come abbiamo detto, i romani ne consumavano più del Medioevo, il Medioevo più del Rinascimento, il Rinascimento più della nostra epoca.
Nel XVII secolo anche l'uso in farmacia delle spezie divenne marginale.
Sì, perché ovviamente il metodo scientifico aveva dimostrato che queste sostanze non avevano particolari virtù per garantire,
terapeutiche.
Esatto, e quindi l'uso progressivamente divenne azzerato fondamentalmente, e mentre invece per quanto riguarda la cosmesi e i profumi qualcosa è rimasto, rimane anche il giorno d'oggi, ma ovviamente stiamo parlando di quantità estremamente limitate.
Come sempre citiamo un paio di titoli per chi volesse approfondire i temi toccati durante la puntata.
Comincio io, Spezie, una storia di avidità e lusso, Francesco Antenucci, la terza editore.
E io invece cito Il gusto delle spezie nel Medioevo di Paul Friedman, Il mulino. Siamo in chiusura, vi invitiamo come sempre a seguirci sulle nostre pagine DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok, in cui ogni giorno potete trovare video delle puntate, ma anche contenuti inediti e commenti sull'attualità legata ai nostri temi. Concludiamo rispondendo a una domanda che ci è stata rivolta da un ascoltatore. Matteo ci chiede se le insalate fredde di riso e di pasta sono nate con l'industrializzazione o se invece hanno, diciamo così, degli antenati nel passato. C'è chi cita il Rinascimento anche in questo caso.
Come sempre, è sempre o Caterina de' Medici o Isabella d'Este. No, in realtà si tratta di una preparazione tipica delle gite fuori porta, soprattutto nel secondo dopoguerra. Forse qualcosa si può trovare anche nel periodo tra le due guerre, ma la grande esplosione delle insalate di riso e della pasta fredda arriva nel secondo dopoguerra, anche perché la pasta fredda era una contraddizione in termini, quindi la pasta si mangiava appena cotta e non c'era altro modo di mangiarla, e quindi è assolutamente figlia dell'industrializzazione o quantomeno del miglioramento della vita degli italiani a partire dagli anni 50.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.